Buongiorno. It's always nice to be in Rome. Thank you for coming. Ground rule. All photographers to the back of the room now, and every cell phone has to be put away or you'll have to leave. This gentleman here, everyone put their cell phone away or you're going to have to leave the room. All photographers in the back. Can you please make sure every photographer is in the back? And I guarantee you, if you take that cell phone out, you're gone. Okay. I know some of you are having withdrawal symptoms because we're all addicts now. Let me see that phone. Give me that phone.
I knew that.
All right. I'm going to start on a somber note. I hope it'll end up being a liberating reflection. We'll see. You judge. GDP is slowing all over the world, everywhere. And the reason is productivity has been declining all over the world for 20 years. The result, unemployment is high everywhere, and especially among the millennial generation trying to find a place in the workplace. Our economists tell us we can look forward to 20 more years of slow productivity, slow growth. That's a generation. And here's the math. We've had two industrial revolutions in the 19th and 20th century. Arguably, 50% of the human race, we are far better off today than our ancestors were before the industrial experiment, correct? On the other hand, arguably 40% of the human race this morning, making $2 a day or less, is far worse off than their ancestors were before the modern industrial era. And here's the final equation in this math. The 62 richest human beings in the world, we could put them in this little corner of the room right here. The 62 richest human beings today, their combined wealth now equals the accumulated wealth of one half the human population on this planet. There's something so wrong, so utterly wrong in the way we're organizing our economic relationships here on Earth. We can do better. This economic crisis is structural, it's long-term, but it's now compounded by a far more serious crisis that it gave rise to. We have been digging up the burial grounds of the Carboniferous era for two centuries. We've taken all that oil and that gas and that coal, and we created this short-lived civilization. But now we're paying the entropy bill. All of us spent CO2 and methane and nitrous oxide that gave us the industrial way of life. It's all up in the atmosphere now, and it's blocking the sun's heat from getting off the earth. We are in real-time climate change. This is no longer a theory. It's no longer looming on the horizon. It's no longer at the front door. It is in the house. We have not begun to understand the magnitude of the crisis facing us this morning. What's terrifying about climate change, and it's never explained, it changes the water cycles of the Earth. No one ever explains this. We are a watery planet. We depend on water for life. We go to other planets. If there's no water, we're not interested. Our ecosystems have developed over millions of years based on the cloud covers that cycle the Earth. For every 1 degree that the temperature goes up on this planet from industrial-induced CO2 emissions, for every 1 degree that temperature goes up, the atmosphere is sucking up 7% more precipitation from the ground. The heat is forcing that precipitation here in the ground up into the clouds. We're getting more concentrated and less frequent water events. We are getting extreme water events. We are seeing more blockbuster winter snows, more dramatic spring flooding, more prolonged summer droughts and wildfires, more Category 3, 4, and 5 hurricanes. In my country last year, 8 feet of snow a year ago, I guess it was, in Boston. 8 feet. That's the new normal. In the Carolinas, in my country last year, we had a flood, they said, comes every 1,000 years, the new normal. My wife and I were vacationing in British Columbia last summer, and we had to come right back home because there were wildfires from drought across the entire western part of the country, from British Columbia through California. Millions of acres burned, out of control. The Philippines was hit with the most powerful hurricane in history last year. This is the new normal. And our scientists now tell us, with the newest studies on Antarctica and the Arctic, that the melt-off of the fresh water into the ocean currents is taking us to extreme storms that we've
sta portando degli estremi, tempeste che non abbiamo mai vissuto negli ultimi 50 anni. E non c'è nessun film che vi possa raccontare quanto veramente sta succedendo. I nostri cicli dell'acqua sono fuori controllo. Sono su una crescita esponenziale. È una curva esponenziale. Gli studi recenti suggeriscono che tutte le principali città urbane lungo la costa, le coste, potrebbero finire sott'acqua fra neanche un decennio. Ci sono i bambini, quelli che sono i bambini oggi che avranno la mia età, si troveranno ad affrontare tutti questi problemi. Se voi siete genitori e nonno, voglio che ascoltiate quello che sto per dirvi. I nostri scienziati ci dicono che siamo nella sesta fase di estinzione sulla Terra. Abbiamo avuto 5 eventi di estinzione della vita nei 450 milioni di anni, molto prima che arrivassero gli umani. E ogni volta c'è stato un rapido spostamento nella chimica del pianeta ed una massiccia estinzione di tutte le forme di vita sul pianeta. E ogni volta ci sono voluti 10 milioni di anni per riportare la vita sulla Terra. Adesso noi siamo nella sesta fase di estinzione. In questo momento i nostri scienziati ci dicono nei prossimi 7-8 decenni, quindi 2 generazioni che vi separano dai vostri pronipoti, potremmo perdere la metà della specie di vita su questa Terra. E questo è una cancellazione. Non sappiamo se la razza umana riuscirà a sopravvivere a questo secolo.
As my wife said,
come dice mia moglie, non afferriamo l'enormità di questo momento. Stiamo dormendo. Sì, crediamo nel cambiamento climatico e poi continuiamo a fare business come sempre. Una civiltà che è strutturata per portarci ancora più avanti verso il cambiamento climatico. Il 99,5% di tutte le specie di vita vissute su questa terra sono venute e sono uscite e sono andate. Non è strano tutto ciò. Noi siamo la specie più giovane, siamo i bambini. Gli esseri umani sono qui da 200.000 anni, anatomicamente costituiti come siamo, e non c'è nessuna garanzia che continueremo a esserci. E che facciamo? Abbiamo una crisi economica che è strutturale. Adesso abbiamo un ambiente globale di cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di una nuova visione economica per il mondo e questo deve essere un qualcosa che ci deve portare a cambiare. Abbiamo bisogno di un piano economico che possa essere realizzabile nel giro di 3 decenni. 3 decenni. Dobbiamo abbandonare il carbone, è una sfida monumentale, senza precedenti nella storia umana. Siamo così in ritardo che siamo già a metà dell'abisso e dobbiamo eliminare tutte le attività basate sull'utilizzo di carbonio e carbone in meno di 3 decenni, se vogliamo mitigare gli effetti peggiori, se non altro per poter sopravvivere. Ed è qui che ci troviamo questa mattina. Questa è la situazione in cui siamo oggi. Dobbiamo fare un passo indietro e porci questa domanda, porre la domanda. Come si verificano i grandi cambiamenti dei paradigmi economici? Perché dobbiamo realizzare una roadmap, avere una bussola qui, in maniera tale che l'Italia e il mondo possano fare un viaggio diverso per poter salvare le altre creature umane, tutte le specie presenti sulla Terra. Ci sono stati almeno 7 cambiamenti di paradigmi economici nella e sono interessanti perché hanno, da un punto di vista antropologico, sono interessanti perché hanno un denominatore comune. In un momento 3 tecnologie sono emerse e hanno trovato convergenza per creare quello che noi chiamiamo in ingegneria la piattaforma tecnologica di scopo generale, un'infrastruttura che fondamentalmente cambia il modo in cui noi gestiamo, alimentiamo e portiamo avanti la vita economica. Quali sono le 3 tecnologie che definisco tutto ciò? Innanzitutto, nuove tecnologie della comunicazione per gestire in maniera più efficiente le nostre attività economiche, ovvio. Numero 2, nuove fonti di energia per alimentare in maniera più efficiente l'attività economica, anche questa è ovvia. Numero 3, nuovi modi di mobilità, trasporto e logistica per spostare in maniera più efficiente l'attività economica. Anche questo è ovvio. Quando le rivoluzioni della comunicazione convergono con nuovi sistemi energetici e nuovi modi di trasporto, questo cambia fondamentalmente il modo in cui noi gestiamo, alimentiamo e portiamo avanti la vita economica. Cambia il nostro orientamento temporo-spaziale, la coscienza, i governi, il business plan, i piani industriali, cambia tutto. E vi do 2 esempi. La prima rivoluzione industriale, XIX secolo, la seconda rivoluzione industriale, XX secolo. I britannici ci hanno portato verso la prima rivoluzione industriale, ci hanno portato dalla stampa manuale alla Gutenberg alla stampa con il vapore e adesso è stato un grosso cambiamento, si poteva stampare di massa. E poi nell'ultima parte del XIX secolo i britannici hanno messo un sistema di telegrafo attraverso le isole britanniche. Queste tecnologie di comunicazione convergano e si fondono con una nuova fonte di energia, il carbonio a basso costo. E poi lo hanno raccolto con un'invenzione britannica, il motore a vapore. L'hanno messo poi sulle locomotive, sulle ferrovie. Mercati nazionali, vita urbana, prima rivoluzione industriale, comunicazione, energia e trasporto, gestire, alimentare, spostare e portare avanti la vita economica. La seconda rivoluzione industriale, Stati Uniti, XX secolo, ancora una volta, convergenza, comunicazione, energia e trasporto per gestire, alimentare e spingere la vita economica. L'elettricità centralizzata e soprattutto il telefono. Tutti quanti pensano che l'internet sia una cosa fantastica, ma in realtà, e lo è, ma il telefono è stato ancora più importante, la comunicazione istantanea. In un pianeta, la velocità della luce, il telefono e poi più tardi la radio, la televisione, queste tecnologie della comunicazione sono riuscite a convergere gli Stati Uniti con nuove fonti di energia. Petrolio a basso costo e a basse tasse, scavato dal terreno, e poi è arrivato il motore a combustione interna e tutti quanti abbiamo messo tutti sulla strada, macchine, autobus, camion, comunicazione, energia e trasporto, e gestiscono, alimentano e spingono e portano avanti la vita economica. La seconda rivoluzione industriale ha praticamente invaso l'intero mondo nel XX secolo, ha raggiunto il suo picco nel luglio 2008 e conosciamo persino il mese. Nel luglio 2008 il grezzo è arrivato a $147 al barile sul mercato. Ricordate quel mese? Tutta l'economia globale praticamente si è bloccata. E questo è stato il terremoto economico dell'era industriale. Il crollo dei mercati finanziari 60 mesi dopo è stata la scossa secondaria, non il terremoto. L'economia finta, quella finanziaria, non poteva vivere quando quella reale era crollata. E questo perché? Perché tutto il mondo dipendeva dai combustibili basati sul carbonio, fertilizzanti, pesticidi, materiali per la costruzione, fibre sintetiche, prodotti farmaceutici, elettricità, trasporti, calore, luce, tutto basato su sostanze chimiche tratte dal petrolio. Per cui quando il prezzo è salito a 147 dollari a barile, tutti i prezzi sono arrivati ancora più su e i prezzi sono diventati proibitivi, il potere d'acquisto è rallentato. Nel 2009 il petrolio è sceso a 50 dollari al barile perché l'attività economica nel mondo non c'era più. Abbiamo cominciato a ricostruire le scorte nel 2010, sono risaliti i prezzi. Nel 2014 il petrolio ha raggiunto 160 dollari al barile, scende di nuovo il potere d'acquisto. L'unica ragione per la quale abbiamo avuto 30 dollari al barile quest'anno è perché adesso l'industria dei combustibili fossili sta lottando e si stanno scontrando fra di loro nel tramonto di questa era industriale, per cui l'OPEC ha aperto i rubinetti del petrolio, ci sta inondando. E perché? Per distruggere i concorrenti, il shale, il gas in America, Tassans in Canada, che non sono competitivi al di sotto di 55 dollari al barile. Quindi l'OPEC apre tutto il petrolio, arriviamo al di sotto dei 40 dollari al barile. E cosa succede? Tutta l'industria del shale gas è crollata in America. Le sabbie catramose in Canada non funzionano più, quindi tutto cancellato in 10 mesi, e adesso il prezzo del petrolio sta risalendo, 50 dollari a barile oggi più o meno, vero? Quindi in questo momento siamo al tramonto della grande era industriale. Ogni volta che cerchiamo di far ricrescere l'economia basata sui combustibili fossili e energia nucleare, veniamo rallentati ad un certo ritmo e ritorniamo praticamente al punto zero. E che facciamo? Voglio condividere un aneddoto con voi. Angela Merkel, diventata cancelliera della Germania, mi chiese di andare a Berlino le prime settimane del suo nuovo governo per aiutarla ad affrontare il problema di come si faceva crescere l'economia tedesca nel suo mandato. E sapete che l'economia tedesca è l'economia più forte, 80 milioni di persone. È arrivata a Berlino, la prima domanda che ho fatto alla nuova cancelliera: gentile cancelliera, come fa a crescere l'economia tedesca? E voglio che ascoltiate. Quando le sue vostre aziende sono collegate ad un'infrastruttura di telecomunicazioni centralizzate, energia nucleare basata su combustibili fossili e trasporti aria, terra, acqua basata sul motore a combustione interna, e come si può gestire tutto ciò, farlo arrivare, perché la produttività massima raggiunta era stata raggiunta negli anni 90. La nostra economia, si lamentano che la produttività sembra andare giù con tutti questi prodotti killer che invece si stanno sviluppando. Perché la produttività cala? Perché scende? Sono tre i fattori della produttività. Noi eravamo soliti pensare che erano soltanto due: migliori macchine, migliori lavoratori. Ma quando Robert Solow ha vinto il premio Nobel per la teoria della crescita economica a metà degli anni 80, ha svelato un segreto, ha detto: beh, in realtà quando consideriamo ogni singolo anno della rivoluzione industriale, purtroppo questi due fattori, migliori macchine e migliori lavoratori, rappresentano soltanto il 14% della produttività. Quindi il 14%, e quindi l'altro 86% da dove viene? Non lo sappiamo. Siete scioccati, gli economisti che non lo sanno. L'unica cosa che gli economisti dovrebbero sapere è la produttività, non sanno da dove viene l'86% della produttività. Sono perduti, la ragione per la quale sono persi, e voglio dedicarci un attimo a parlare di questa cosa, è che quando la teoria economica è stata elaborata nel 1700 c'era la di moda, era la nuova fisica, quindi gli economisti volevano utilizzare la fisica. Adam Smith, conoscete la legge di Newton, per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Adam Smith ha utilizzato quella metafora per portare avanti la sua idea che l'offerta influisce sulla domanda, la domanda influisce sull'offerta e quindi ogni azione ha una reazione uguale e contraria. Sapete la legge di numero, o il corpo in movimento rimane in movimento a meno che non venga distrutto. E questo, i economisti francesi hanno preso in prestito questa metafora dicendo che la domanda stimola la domanda e viceversa. Tutte le teorie economiche basate sulla fisica di Newton, ma c'è soltanto un problema: la fisica di Newton non ha nulla assolutamente a che vedere con l'economia, niente. E per questo gli economisti dicono che non sanno dove viene la produttività. L'economia è basata sulle stesse leggi che governano l'universo, il sistema solare, la biosfera della Terra, l'economia d'Italia. E noi che cosa facciamo oggi? E quelle leggi sono la prima e la seconda legge della termodinamica. La prima legge dell'energia che governa l'universo, tutta l'energia è costante, non creiamo né distruiamo l'energia dal Big Bang, quella era e quella è. La seconda legge dice questo, potrebbe essere vero, ma sappiamo che l'energia cambia forma nell'universo in ogni momento, ma soltanto in una direzione, da concentrata Big Bang a dispersa verso le galassie, dal caldo al freddo, dall'ordine al disordine, dal disponibile al non disponibile. L'indisponibile, l'entropia è disponibile, c'è, ma non la potete utilizzare. E qui abbiamo quello che riguardano le attività economiche. Noi prendiamo energia disponibile a bassa entropia sulla natura. 30 granuli piccoli nel telefono può essere un materiale grezzo di metallico, qualsiasi cosa sia, ogni passo della conversione la mandiamo, la immagazziniamo, ne produciamo qualcosa, la consumiamo, la ricicliamo verso la terra. In ogni singola conversione delle nostre risorse attraverso la catena di valore dobbiamo inserire l'energia nel prodotto e servizio in ogni passo per arrivare alla fase successiva, ma nel convertirla perdiamo energia nella trasformazione, e questa è la legge della le leggi della termodinamica, l'entropia. E adesso come lo chiamiamo questa in economia? Efficienza aggregata, vale a dire il rapporto fra il lavoro potenziale all'utilizzo che ne fai quando ti impegni in un'attività economica. Alcune di queste energie, parte di questa energia viene messa nel processo, altre viene persa. E la stessa cosa vale per la natura. Vi semplifico: quando un leone insegue un antilope, ammazza e se la mangia, soltanto il 10%, tra il 10 e il 20% dell'effettiva energia di tutta l'antilope entra finalmente nel leone. Il resto è praticamente perdita di calore nella conversione. Questa è l'efficienza aggregata. Per il leone, quel rapporto fra il valore potenziale e l'effettivo utilizzo del lavoro. E questo ha a che fare con la mia conversazione con la cancelliera tedesca. Lei è una fisica, ha studiato fisica. Le ho spiegato che gli Stati Uniti hanno avviato la seconda rivoluzione industriale nel 1903 con un 3% di efficienza aggregata, quindi 97% di perdita in ogni conversione. Negli anni 90 siamo arrivati a l'efficienza aggregata del 14% e nulla è cambiato, quello è stato il massimo tetto che abbiamo raggiunto, nulla è cambiato da quel momento. Le ho spiegato che la Germania era arrivata nel 18,5% negli anni 90, nulla è più cambiato, quello era il tetto. Il Giappone ha guidato il mondo, 20% di efficienza aggregata a metà degli anni 90, quello è stato il loro detto, non è cambiato più nulla. E perché questo è importante oggi? Una nuova generazione di economisti che hanno studiato la fisica sono andati a riesaminare ogni singolo anno della rivoluzione industriale e hanno inserito migliori macchine, migliori lavoratori, ma anche un altro fattore, efficienza aggregata della conversione. Quando inserisci l'altro fattore, che rappresenta gran parte del resto della produttività, ogni ingegnere in questa stanza vi avrebbe potuto spiegarcelo, chimico, biologo, architetti, perché bisogna studiare la prima e la seconda legge dell'energia. Io insegno nella più vecchia business school del mondo, la Wharton School, sono lì da un terzo della sua esistenza. Neanche una sola business school richiede agli studenti di imparare la prima e la seconda legge della termodinamica che governano l'attività economica, e invece questa disciplina è fondamentale. Per cui il primissimo giorno con la cancelliera ho detto: potete portare avanti le riforme del mercato, forse questa cosa vi suona familiare in Italia, potete avere la riforma del mercato, del lavoro, la riforma fiscale, potete creare tutti gli incentivi per gli imprenditori, tutte cose che trovo vadano bene, siano fantastico, ma se continuate in Italia a essere collegati ad un'infrastruttura di telecomunicazioni centralizzate, di combustibili fossili, petrolio, gas, energia nucleare e strade e trasporti su strada a mare, acqua, terra basate sul combustione e il motore a combustione interna, avete raggiunto il tetto e avete ucciso la giovane generazione, perché non potete far aumentare la produttività, non potete far aumentare i posti di lavoro. Ditelo ai vostri leader politici tutto ciò. Quindi, quel primissimo giorno con la cancelliera, ho sottolineato una terza rivoluzione industriale, un mettere insieme di comunicazione, energia, trasporto per gestire, alimentare e portare avanti la vita economica in Germania. Alla fine della giornata la cancelliera mi ha detto: signor Rifkin, avremo questa terza rivoluzione industriale per la Germania e vi racconterò questa collaborazione. La comunicazione, l'internet, hanno tutti il telefonino, sono tutti arrabbiati perché lo fate mettere in tasca, il telefonino vi aspetta, tranne questo del signore. Abbiamo questi telefonini e sono 25 anni che è stato introdotto il World Wide Web, questa rete e questa internet della comunicazione adesso sta convergendo con un internet delle energie rinnovabili digitalizzata, e ora l'internet delle energie rinnovabili converge con un sistema trasporto, acqua, terra, internet per il trasporto e acqua, terra, mare, gestito dal GPS, e presto, fra 10 anni, senza autista. Quindi tutto digitale, trasporti automatizzati, internet digitale, comunicazioni digitali. Questa super internet è sulla piattaforma che si chiama Internet delle cose. E perché questo è importante? La prima rivoluzione industriale, meccanizzazione grazie al motore a vapore; la seconda rivoluzione industriale, elettricità analogica; la terza rivoluzione digitale, digitale, e adesso è matura l'internet delle cose. Stiamo mettendo sensori in tutti i nostri dispositivi in maniera tale che possano monitorare le attività economiche in tempo reale. Abbiamo circa 15 miliardi di sensori nel settore agricolo, controllano i raccolti nei magazzini, controllano il traffico, la logistica, nelle case smart, monitorano la vostra efficienza, nei veicoli smart, nei negozi di vendita al dettaglio. Stanno cominciando a raccogliere i dati in maniera tale da poter codiagolare con le altre macchine che dialogano con noi. Nel 2030 avremo 100 trilioni di sensori collegati, tutti con tutto quello, con tutti quanti, nella biosfera in cui viviamo. Stiamo creando un cervello tecnologico esterno, è un sistema nervoso distribuito in maniera tale da poter sapere cosa succede intorno a noi. Dalla parte alta, un passo avanti, un salto in avanti fondamentale per l'umanità. Abbiamo 3 miliardi di persone collegate ad internet oggi. La Cina ha elaborato uno smartphone che costa $25, che ha più potere di calcolo che quanto ne abbiamo utilizzato quando abbiamo mandato gli astronauti sulla Luna. Tutti sono collegati, anche le persone più povere sulla Terra. In questo momento colleghiamo la famiglia umana in un cervello globale distribuito. E la porta positiva è che possiamo mettere insieme la razza umana e tutti insieme possiamo creare quindi un'unica famiglia estesa. I ragazzini sono tutti su Facebook come famiglia, tutti quanti noi facciamo ricerche su Google, Wikipedia, parliamo tutti su Skype e FaceTime. Colleghiamo la razza umana in un modo che ci consenta di farlo in maniera economica. Possiamo eliminare tutti gli intermediari e tutte le organizzazioni verticalmente integrate che rappresentano gli arbitri che ci davano l'1% e il 99%. Mentre la democratizzazione della vita economica è un qualcosa di entusiasmante, c'è però il fattore raggelante. Certo, tutti quanti vogliamo questa cosa, no? Il momento in cui lo vogliamo, diciamo, però aspetta un attimo, adesso ho paura. Tutti collegati. Come proteggiamo la neutralità della rete? Come possiamo accertarci che i governi non sfruttino questo nuovo cervello per i loro obiettivi? Come garantiamo che le aziende globali possano monopolizzare tutto ciò per i loro fini commerciali? Come garantiamo che la privacy di tutti è garantita? Come possiamo mantenere sicuri i dati? Come si garantisce che il contenuto creativo viene utilizzato soltanto da un terzo se voi acconsentite? Come si impediscono il ciberterrorismo, la cibercriminalità, il fatto che il sistema viene rotto? Come possiamo creare la resilienza? Queste sono tutte questioni importanti, questa è la rete nera, queste questioni consumeranno la nostra agenda politica per le prossime tre generazioni, questa è la politica del XXI secolo. E sebbene penso che si debba dedicare metà del tempo per la rete nera, non possiamo ignorare la rete invece luminosa che ci porterà nel futuro. Quindi ipotizziamo che questa mattina possiamo affrontare la rete nera. Se mettiamo da parte e se raggiungiamo un costo marginale di zero, possiamo dedicare altro tempo. Io ipotizzo che le prossime tre generazioni saranno in grado di affrontare la parte oscura della rete. Questo è il beneficio di questa piattaforma dell'internet delle cose per la terza rivoluzione industriale. Tutti i presenti qui hanno delle catene di valore, siate un proprietario di una casa, una piccola azienda, una cooperativa, una grossa azienda o un governo. Ogni giorno dove lavoriamo troviamo cose della natura che vengono estratte, che li spostiamo, le immagazziniamo, produciamo beni e servizi, poi li consumiamo e poi li ricicliamo. Questo è quello che facciamo. Diciamo che siate una cooperativa in Italia o una PMI o anche una grossa azienda o un'agenzia governativa. Potete andare su questa piattaforma emergente dell'internet delle cose, sta già parte qui, potete avere un'immagine trasparente di tutto il flusso economico delle attività del mondo, se rimane neutrale rispetto alla rete. Noi riteniamo che l'affare Snowden sia stato un grande affare, alcune persone pensano che sia stato un traditore, molte persone pensano che lui sia un eroe. Indovinate un po' una cosa, tutte le attività economiche saranno disponibili a tutti se rimane neutrale la rete, e questo significa che possiamo livellare il campo e tutti quanti possono raggiungere questo elemento. Quindi diciamo che siete una piccola PMI di una regione italiana, potete andare su questa piattaforma internet delle cose con il vostro piccolo telefonino a basso costo e potete praticamente prendere i dati dalla vostra catena di valore, dal resto del rumore su questa internet delle cose, a prendere i vostri dati e fare il mining con la vostra analitica, creare quindi i vostri algoritmi, creare le vostre app. Quindi potete aumentare in maniera significativa le vostre efficienze aggregate in ogni fase della conversione della vostra catena di valore e nel farlo raggiungere un picco enorme di produttività e far ridurre considerevolmente la vostra impronta ambientale, perché ottenete molto di più, e ridurre il costo marginale di produzione e distribuzione in maniera tale da poter essere competitive in un'Europa digitale smart, in un mondo digitale smart. Alcuni dei costi marginali comportati dalla digitalizzazione saranno così bassi che arriveranno a zero, quindi costi marginali zero. Questo succede a quel punto, daranno vita ad un entità economica completamente nuova che si chiama la sharing economy, l'economia della condivisione. Che cos'è l'economia della condivisione? La sharing economy è portata dalla digitalizzazione, dalla comunicazione e presto anche energia e trasporto. I capitalisti hanno dato vita ad un bambino, un bambino saravare, e questa piccola economia della condivisione sta spostando, mettendo da parte il genitore. Il rapporto genitore-figlio è molto difficile, il capitalista genitore deve capire come alimentare questo bambino a cui è dato vita, come dargli un'entità, fargli trovare la propria essenza, farlo crescere, nutrirlo. Vedete, molte volte i genitori vogliono che il figlio sia un completo riflesso di quello che è il genitore, a volte il bambino vuole essere riflesso del genitore, a volte i figli invece hanno il loro percorso da fare. In questo caso, quello a cui stiamo assistendo è una battaglia fra il capitalista, il genitore, la condivisione, l'economia condivisa che è il bambino. Ma quello che vi dico questa mattina, bisogna essere chiari, l'economia della condivisione è un sistema economico nuovo, entra sul palcoscenico del mondo sin dal capitalismo e dal socialismo del XIX secolo. Siamo già tutti in un sistema economico ibrido dove i giovani sono venditori, sono acquirenti, sono proprietari, sono lavoratori, scambiano beni e servizi sul mercato per utili, per profitto. Questa cosa non sparirà, ma a parte della giornata della nuova generazione dei millennials con i telefonini a basso costo producono e condividono tutta una serie di beni virtuali, praticamente gratuitamente, costo marginale zero, oltre al mercato che non viene inserito e calcolato nel PIL. Abbiamo già assistito all'impatto del costo marginale zero nella rete dell'internet e comunicazioni. Vi parlo di questo e poi farò vedere cosa succede nell'energia, nel trasporto e nell'industria. Abbiamo 3 miliardi di persone che sono prosumatori, comprano, lavorano, vendono, sono prosumere. Questa mattina ci sono milioni di persone in questo momento su internet che producono e poi condividono beni virtuali a costo marginale zero nell'economia della condivisione, al di là del mercato non calcolato nel PIL, ma la qualità della vita aumenta.
I giovani usano gli smartphone e loro possono registrare la musica con la stessa qualità che avrebbe uno studio musicale, senza costi. È possibile condividere la musica con miliardi di persone. Basta metterla su internet, basta avere un provider. Abbiamo il famoso cantante coreano che ha fatto esattamente la stessa cosa con costi marginali uguali a zero. Noi abbiamo milioni di giovani che producono dei video con il cellulare e li possono condividere con il resto del mondo con costi marginali uguali a zero. I giovani che possono andare a condividere le foto, le notizie. Abbiamo milioni di persone che possono contribuire alla conoscenza del mondo con Wikipedia senza costi. Nessuno avrebbe mai pensato che questo sarebbe stato possibile. Abbiamo potuto democratizzare il mondo solo in 20 anni, e Wikipedia può essere più precisa dell'enciclopedia britannica. Noi siamo riusciti a democratizzare la conoscenza grazie al contributo delle masse, gratuitamente. Abbiamo 6 miliardi di studenti che studiano su internet con costi marginali uguali a zero, senza tasse universitarie, e questo è stato grazie alla comunicazione digitale. L'industria della musica è fallita, c'è stata una riduzione del mercato della televisione, l'editoria ha sofferto tantissimo, però abbiamo migliaia di nuove imprese che sono venute fuori sul mercato. Alcune vanno bene, altre non vanno così bene. Abbiamo i grandi, Facebook, Google, Twitter, però abbiamo tantissime piattaforme e stanno creando collegamenti, creano applicazioni, creano dati intelligenti. E questa è una rivoluzione. Però abbiamo pensato che avremmo avuto un firewall, e pensavamo che non pensavamo mai che tutto questo potesse arrivare sul mondo fisico, però la società con costi marginali zero ha creato un vero e proprio ponte. Non c'è più questo firewall. È possibile adesso produrre energia eolica, energia solare a costi zero. Basta andare anche nei paesi del nord Europa per capire di cosa sto parlando. Torniamo alla Germania, per esempio. Che cosa è avvenuto dopo la prima conversazione con la cancelliera? Oggi il 32% dell'elettricità prodotta in Germania viene dall'energia solare e eolica a costi marginali uguali a zero, e in effetti sarà il 100% di energia rinnovabile entro il 2040. Però i costi fissi dell'energia hanno una curva esponenziale, come i computer. Io sicuramente sono uno dei più vecchi qui. Io, quando ero un bambino, i computer costavano milioni di dollari. Il presidente dell'IBM ha detto che era necessario avere 7 computer per il mondo. Non avevamo neanche previsto l'arrivo del chip di Intel. E che cosa è avvenuto? Che gli ingegneri hanno potuto raddoppiare la capacità del chip e ridurre i costi ogni 2 anni, e adesso abbiamo uno smartphone per $25. Quello che non si conosceva tra tante persone qui in Italia è che avremmo avuto la stessa curva esponenziale per l'energia solare e eolica. Questo da 20 anni, per esempio, un watt di produzione di energia solare costava $78 da generare alla fine degli anni 70, $78 per watt, oggi 50 centesimi e fra 18 mesi 35 centesimi. Cioè sta andando giù il costo, come quello dei computer. E la cosa interessante è che fra 20 anni sarà facile produrre energia solare eolica, e in effetti sarà possibile avere delle pitture che possono convertire la luce del sole in elettricità. In effetti non costerà molto, costerà poco quanto uno smartphone costa oggi. Ma una volta che uno va a pagare i costi fissi di poter installare per esempio le pale oppure i pannelli, sappiamo che è possibile produrre energia, però questi costi fissi stanno diminuendo tantissimo. Sappiamo che non si paga una fattura o una bolletta per avere il sole o il vento. Allora, quando le aziende tedesche possono essere collegate a una piattaforma della terza rivoluzione industriale con una rete di distribuzione digitale, con la comunicazione digitale, con un internet dei trasporti, sarà possibile avere un unico punto di conversione della loro catena del valore a costo marginale uguale a zero. Adesso vorrei dirvi qualcosa. Io sono presidente di una società di consulenza, abbiamo le principali società di ingegneristiche, grandi aziende, think tank. E che cosa stanno facendo le società di energia sia in America che in Europa? Loro stanno comprando contratti a 20 anni eolici e fotovoltaici con un costo bassissimo per kilowattora, perché sanno che loro costano meno di energia nucleare. E per esempio il laboratorio dell'Università di Berkeley ha annunciato che tra 2,3 e 2,5 centesimi per kilowattora. Voi sapete, per energia eolica e energia solare, voi sapete che significa questo per l'energia nucleare, per i combustibili fossili? È stato fatto uno studio. Noi abbiamo 100 miliardi di dollari di attività del settore petrolifero, gas, nucleare, 100 miliardi di dollari di queste attività che hanno potrebbero fallire, proprio perché abbiamo adesso energie rinnovabili che sono ubiquitarie e sempre meno costose. E in effetti questo sta creando una bolla incredibile, addirittura più grande di quella del subprime. Questo sarà il nostro grande problema. Bisogna affrontare il problema di 100 miliardi di attività economiche legate all'industria del petrolio, del gas, che falliranno. Chi andrà a produrre più chi andrà a produrre energia in Germania? Abbiamo 4 grandi aziende. Noi pensavamo alcuni anni fa che fossero invincibili queste società, invece avevamo queste grandi società verticali dei giganti. La stessa cosa che è avvenuta alla televisione, ai giornali, all'editoria, all'industria della musica. Tanti piccoli operatori sono venuti su con imprese piccole e medie, con agricoltori che hanno creato cooperative energetiche in tutta la Germania. Sono riuscite ad avere prestiti dalle banche, perché le banche sapevano che potevano essere ripagate sulla base dell'energia prodotta, e loro stanno generando l'elettricità. Queste qua grandi società producono meno del 7% del totale. Erano le aziende migliori per poter gestire la produzione centralizzata di energia. Erano molto efficienti a far questo, però quando parliamo delle nuove energie, quella del sole, è possibile raccoglierlo dappertutto. È la stessa cosa per il vento. e basta avere tanti piccoli operatori in fabbriche, case e aziende per poter generare elettricità, e questo crea una economia collaborativa. Per esempio, voi in Italia avete tante cooperative, andiamo in Spagna, in Italia, in Germania, abbiamo tante cooperative. Non ci sono forse quelle energetiche, ma questo sarà il prossimo passo, il che significa che questo porta a far fallire tutte le grandi aziende che si legano all'energia. No, significa che devono cambiare modello di business, se no veramente falliscono. Per esempio E.ON, la grande società energetica della Germania, io ho parlato con il suo presidente e sappiamo, io gli ho detto che questa società era ancora nella fase della seconda rivoluzione industriale e bisognava abbinarci la terza rivoluzione industriale, con un cambiamento che non poteva avvenire da un giorno all'altro, ma bisognava prevedere qualcosa per cambiare in maniera definitiva. E perché io avevo detto che entro 20-25 anni tutti avrebbero prodotto la propria energia con l'energia rinnovabile, e la nuova missione delle società energetiche è quella di poter guadagnare vendendo meno elettricità. Ma il signor Tyson, che è presidente, mi ha chiesto: ma come? Basta creare delle collaborazioni, delle alleanze con tante piccole aziende, individui, e potete gestire internet dell'energia. È possibile avere migliaia di imprese con algoritmi, applicazioni, big data, e loro potete migliorare la loro efficienza aggregata e migliorare la loro catena del valore, riducendo la loro impronta ecologica, riducendo i costi marginali e migliorando la loro efficienza. E in cambio queste aziende possono condividere alcuni di questi guadagni legati all'efficienza, alla produttività. E.ON l'ha fatto l'anno scorso, hanno venduto la divisione dei combustibili fossili e del nucleare e sono entrati in internet delle cose. Infatti noi stiamo facendo la stessa cosa in Francia, abbiamo 370 progetti, abbiamo migliaia di persone che hanno trovato un nuovo posto di lavoro, e anche EDF e AWE sono tutti venuti a collaborare con noi. Sappiamo che non è possibile vedere la fine dei combustibili fossili domani o dell'energia nucleare domani, però questa è una strada, è una direzione. E ci saranno nuove possibilità di business. E cosa avverrà in Italia? State andando verso nuove energie? Avete internet della comunicazione a livello regionale per avere energie ubiquitarie, pulite, a costi zero? Lo state facendo nelle regioni qui? Non è solo una questione della Germania, anche la Danimarca lo sta facendo con 5 milioni di abitanti, e infatti negli ultimi anni lo sta facendo anche la Cina. Circa 3 anni fa, quando è arrivata la nuova leadership, il presidente Xi e il primo ministro Li avevano annunciato che avrebbero creato una nuova rivoluzione, perché avevano letto i miei libri. E in effetti loro stanno facendo. Io sono andato tante volte in Cina, sono tornato da alcune visite formali, e voglio dirvi che cosa sta facendo la Cina. 12 settimane dopo la mia prima visita con i nuovi leader, il presidente della rete elettrica del paese ha annunciato un investimento di 82 milioni di dollari per digitalizzare la rete elettrica della Cina in 4 anni, in modo tale che mille milioni di cinesi nelle aziende, nelle case e nelle aziende agricole potessero generare energia fotovoltaica e eolica per rimetterla in rete. Hanno già iniziato. Dov'è l'Italia? Bene, hanno messo insieme internet della comunicazione e internet dell'energia rinnovabile, e questo rende possibile l'automazione della rete dei trasporti. Infatti nel XX secolo avevamo appunto la società dell'automobile. Il problema è che I giovani non vogliono più avere la macchina, non vogliono più avere la macchina perché ce l'avevano i nonni, due macchine che erano sempre parcheggiate a casa di fronte all'ufficio. Inutile, i giovani non vogliono avere la macchina, loro vogliono avere accesso alla mobilità col car sharing, grazie alle reti. Allora, i giovani, abbiamo visto, per esempio, l'anno scorso ho visto due persone, un uomo e una donna, usavano lo smartphone per collegarsi a un sito web di car sharing che ha portato loro sul internet dei trasporti e entro 90 secondi sono riusciti a trovare la macchina e hanno pagato su PayPal. Ma perché bisognerebbe avere la macchina? Allora, già grazie a questi giovani e poi in futuro con i loro figli e i loro nipoti sarà possibile avere un nuovo tipo di mobilità che cambierà completamente questo settore e sicuramente in maniera esponenziale nei prossimi 30 anni. Per ogni macchina condivisa noi stiamo eliminando 15 macchine dalla produzione già adesso, solo con il car sharing. Questo significa la fine della catena di montaggio. Larry Brand era un presidente a General Motors, ha fatto uno studio del esempio di una piccola città del Michigan e ha visto che possiamo eliminare l'80% dei veicoli in città grazie al car sharing. Già adesso abbiamo già cominciato. Allora andiamo a estrapolare i dati di questo studio. Abbiamo 1 miliardo di veicoli e ci stanno bloccando nel traffico, la terza causa di emissioni di CO2. Ecco la causa numero uno sono gli edifici. In Francia e in Germania è stato fatto un piano importante. La stessa cosa in Olanda, stiamo cercando di migliorare e modernare il sistema di trasporto con il car sharing. Allora, la prima causa di CO2 sono gli edifici, e molti di questi edifici vengono sottoposti a retrofitting per che diventino smart e producano, non producano più CO2 ma diventino hub digitali. Sappiamo che questi nodi possono essere sottoposti a retrofitting per diventare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, centri di big data. In effetti il numero 3 abbiamo il secondo posto, il terzo posto abbiamo i veicoli che producono CO2. Però qual è la seconda causa di produzione di emissioni? Allora, i primi sono gli edifici, il terzo sono i veicoli e invece al secondo posto ci sono le mucche. Nessuno ne parla, neanche Al Gore ne parla più. Allora, abbiamo il metano che viene prodotto dalle mucche per la produzione di manzo e purtroppo anche per la produzione di mangimi. E allora, non possiamo neanche parlare di questi cambiamenti alimentari. E come, se non riusciamo a fare questo, come possiamo affrontare i cambiamenti climatici? E sappiamo che questa è la seconda causa di produzione di emissioni. E cosa possiamo fare? Dobbiamo usare la dieta mediterranea. Sappiamo che l'Italia è la capitale, è il centro mondiale della dieta, dell'alimentazione, della moda. Se tutti usassero la dieta mediterranea potrebbe sicuramente migliorare la situazione, però se Larry Burns ha ragione, noi possiamo eliminare l'80% dei veicoli del mondo di oggi nelle prossime 3 generazioni. Allora gli altri 200 milioni di veicoli saranno tutti elettrici oppure a idrogeno e operano praticamente con costi marginali uguali a zero grazie alle energie rinnovabili. Saranno oltretutto stampati con delle stampanti 3D con materiali biocompatibili. Abbiamo per esempio la Stratus che è fatta così e in effetti non avranno neanche autista nel futuro. E questo significa che questo porterà alla fine del trasporto? No, bisogna cambiare il modello di business per mettere insieme la rivoluzione industriale numero 2 e 3. Due mesi fa la Daimler mi ha chiesto di lavorare per loro. Daimler è importante perché ha creato il motore a combustione interna e io 2 mesi fa ho incontrato il presidente della Daimler Camion e e noi abbiamo invitato giornalisti in tutto il mondo e la Daimler ha fatto un annuncio. Allora hanno fatto un refitting dei 300.000 camion mettendoci dei sensori per un trasporto intelligenza, 300.000 camion che sono diventati grandi centri di dati che possono capire che cosa sta avvenendo col traffico, con le condizioni meteorologiche, possono dare informazioni sui magazzini e in effetti continueranno a produrre milioni di camion di nuova generazione, ma loro vogliono essere al centro di questo internet dei trasporti. E che cosa hanno fatto? Per esempio ci siamo collegati con un collegamento con un elicottero e l'elicottero ci ha fatto vedere che cosa avviene in uno di questi camion e il presidente della Daimler poteva parlare con i tre autisti e gli hanno chiesto di non guidare più, ma potevano stare lì ad analizzare i dati perché potevano essere guidati con il pilota automatico senza occuparsene, chi ci stava lì poteva in effetti occuparsi di analitica. Questo già sta avvenendo adesso e che cosa sta avvenendo qui in Italia? Il mettere insieme internet della comunicazione, internet dei trasporti, internet dell'energia, oltre internet delle cose, porta a una rivoluzione incredibile che può migliorare la produttività, ridurre i costi marginali, ridurre l'impatto ambientale. Ma come possiamo finanziare tutto questo? L'Unione Europea ha iniziato un nuovo viaggio. In effetti sappiamo che è in un limbo purtroppo. L'Unione Europea deve avere un nuovo viaggio per portare le persone verso il futuro e tutte le volte l'Italia, la Francia e la Germania si sono messi insieme per andare avanti, le cose sono andate bene, siamo partiti con la comunità dell'acciaio, poi hanno creato l'Unione Politica di Maastricht e poi sempre questi paesi si sono messi insieme per creare l'euro, per l'Unione Monetaria e poi si sono messi insieme per creare l'Agenda 2020 per la sostenibilità. Il prossimo viaggio sarà quello dell'Europa digitale, l'Europa intelligente e il piano è quello di iniziare la seconda metà di quest'anno con un piano per incoraggiare ogni regione, 350 regioni del mondo a creare dei piani come lo stiamo facendo ad esempio in Lussemburgo, a Rotterdam, in Francia per creare queste infrastrutture e proprio collegarle cercando un unico spazio digitale in Europa nelle regioni. Questo significa un mercato da 1 miliardo di persone, cioè questo è il più grande mercato del mondo, proprio per poter gestire il tutto. Ma come pagare il tutto? Abbiamo tutti i soldi di cui abbiamo bisogno, il problema è dove si spendono i soldi, per esempio dovete ascoltare molto bene cosa dico, soprattutto gli enti locali, perché in effetti sono cose che possiamo già fare domani mattina. Io ho messo a punto un memorando per Juncker, il presidente della Commissione, che ha lanciato il progetto Europa Digitale. E il problema è dove sono i soldi? Io ho visto per esempio il 2012, è stato un anno tremendo, quanti soldi sono stati spesi per le infrastrutture? 741 miliardi di euro per le infrastrutture, sia soldi pubblici che privati. Il problema non sono i soldi, è dove si vengono spesi. Allora, se andiamo a spendere queste cifre per le regioni, per centrali nucleari oppure elettriche, sappiamo che la produttività di questo tipo di industria già ha raggiunto il picco 20 anni fa, ecco perché non stiamo crescendo. Che stiamo facendo? Dobbiamo cambiare le priorità dei nostri fondi. Se noi mettiamo un po' di questi soldi per le 350 regioni in modo tale che possano lanciare un piano di infrastrutture di terza generazione
rinnovabili, oppure per avere internet delle comunicazioni, del trasporto dell'energia, è possibile già attuare questo piano. Il problema è che i fondi europei di investimento non stanno ancora pensando alla rivoluzione delle infrastrutture, però tutto deve cambiare, l'ho detto a Juncker, che bisogna cambiare le priorità. L'abbiamo già fatto e in effetti un anno fa il presidente della Banca Europea degli Investimenti ha incontrato altri banchieri a Berlino insieme a Juncker e mi ha chiesto di venire a parlare. Perché? Perché hanno cambiato le priorità per i fondi europei di investimenti. Dovete ascoltare bene quello che sto dicendo. Se voi potete creare il vostro piano economico, come è stato fatto appunto per la Francia, per l'AIA, per Rotterdam, è possibile mettere insieme internet delle cose, internet e dell'energia, delle comunicazioni e dei trasporti, e potete avere i soldi per la digitalizzazione dei trasporti, dell'energia, delle comunicazioni, dell'istruzione, della formazione, eccetera. Allora è possibile avere i fondi e poi se potete collaborare con altre regioni di altri paesi potete avere i fondi di coesione, è possibile anche avere fondi privati e qualunque paese in Europa in effetti può usare per esempio questi titoli pubblici, obbligazioni pubbliche per poter finanziare questi progetti e non avete bisogno di altri fondi pubblici perché tutto può essere in qualche modo pagato attraverso il risparmio energetico. Dovete pensare in maniera diversa e questa terza rivoluzione industriale riguarderà tutte le imprese, per esempio l'ICT, la telecomunicazione, elettronica di consumo, l'edilizia. Noi dobbiamo in effetti ristrutturare tutti gli edifici, dobbiamo trasformare gli edifici in nodi per generare big data, per la produzione di energia, per ricaricare i veicoli. Questo è vero per mettere internet delle cose dappertutto e questa è un'enorme operazione che ha bisogno di professionisti, di lavoratori specializzati e non specializzati. Già da domani questo può essere fatto in altre parti d'Europa, perché non qui? Allora, non penso che sia solo una questione tecnologica. Io non sono un grande tecnologo, anzi sono uno che è contro le utopie, però queste tecnologie ci danno la possibilità di fare le cose, però dobbiamo cambiare la mentalità. Se non cambiamo il modo di pensare non possiamo andare avanti per affrontare i problemi dei cambiamenti climatici, per ridare un posto di lavoro alle persone, per rimettere a posto l'economia. Abbiamo questo fenomeno dei costi marginali uguali a zero, è l'unico modello di business che adesso noi conosciamo che può affrontare i cambiamenti climatici. È un modello di business, abbiamo in effetti tante persone che possono utilizzare delle tecnologie a basso costo per trovare il modo di aumentare l'efficienza e la produttività riducendo l'impronta ecologica e i costi marginali. Possiamo avere di più usando meno delle risorse della terra, il che significa che perdiamo meno. Noi possiamo anche condividere quello che produciamo, possiamo condividere per esempio i giochi dei bambini, le case, i veicoli. In effetti significa che niente va in discarica, è possibile ridistribuire tutto, è possibile usare internet dell'energia, tutti possono produrre energia a casa. Insieme al Giappone avete la possibilità di produrre energia rinnovabile, avete energia geotermica, eolica, fotovoltaica e dappertutto. Per esempio avete tante terre coltivabili che possono essere utilizzate per produrre energia. Se andate in Germania, in Belgio, tutte le aziende agricole producono sia prodotti agricoli che energia. tutti continuano a fare questo lavoro e stanno guadagnando, però bisogna cambiare mentalità proprio per affrontare i cambiamenti climatici. Io in effetti ho qualche speranza perché vedo che ci sono tanti cambiamenti nei giovani, per esempio quelli che vanno da 18 a 32 anni. Come percepiscono la libertà, come percepiscono il potere, come percepiscono la loro identità nel mondo in maniera completamente diversa. Cioè sono due diversi linguaggi. La nostra generazione, le generazioni prima di noi percepirono la libertà come la possibilità di essere autonomi, ovvero essere autosufficienti senza pesare sugli altri. Cioè la libertà significava l'esclusività, cioè io sono autonomo, autosufficiente e so badare a me stesso. Questa era la libertà per noi. Per i giovani questa è la morte. Se noi diciamo alle persone che la libertà e l'autonomia è la morte, per loro la libertà è la possibilità di andare avanti avendo accesso agli altri. Loro vogliono essere sempre collegati con tutte le reti, non vogliono essere autonomi, autosufficienti, loro vogliono essere collegati. Per loro la libertà è l'inclusività, non l'esclusività, è l'accesso, non la proprietà, è l'apertura, non la chiusura. È la scala laterale, hanno un'idea diversa della libertà e dobbiamo anche cambiare il modo in cui noi governiamo perché l'atteggiamento sta cambiando. Inoltre hanno un'idea diversa del potere. Infatti tutte le precedenti generazioni hanno pensato che il potere fosse piramidale da uno a tanti. Questo era il potere per noi, ecco perché abbiamo l'1% rispetto al 99% del resto del mondo, però adesso abbiamo Internet delle cose. Per i giovani il potere significa avere tante reti laterali in cui è possibile usare video open source, dando il loro talento alla rete, la rete si può espandere e può dare benefici a chiunque la usi. Per loro il potere non è verticale, centralizzato, dall'alto verso l'alto, è laterale. E infine l'identità. Io, per esempio, sono nato in un mondo post-vestfalico occidentale, pensando che ogni individuo fosse sovrano, cittadino della nazione, fosse autonomo, autosufficiente, e in un mondo di predatori dovevo competere con altri individui nel mercato per avere poche risorse con un gioco a somma zero, giusto? Le nostre nazioni erano sovrane e rappresentavano milioni di piccoli individui sovrani che dovevano competere con altri individui sul mercato e sui campi di battaglia con un gioco a somma zero e con risorse scarse. Chi qui in Italia può dire come affrontare i cambiamenti climatici e avere un nuovo rapporto col mondo con questo modello, con questa mentalità? È impossibile farlo, invece vi dico io com'è possibile farlo. Io sono un po' speranzoso perché i giovani, sia in Italia che nel resto del mondo, hanno una consapevolezza della biosfera, non della geopolitica, perché loro sono su Facebook, in effetti loro praticamente lavorano in corte. Che cosa fanno? Per esempio loro tornano a casa, guardano il padre e dicono: ma perché utilizzate così tanta acqua mentre vi fate la barba? Infatti l'acqua è un grosso problema e voi utilizzate troppa acqua. Oppure dicono ai genitori: perché la televisione è sempre accesa? In effetti è da 3 settimane che non andiamo nella stanza della televisione. Allora, perché avere 2 macchine? Non è possibile eliminarle una e usare il car sharing? E questa è la cosa che mi piace. Per esempio un giovane torna a casa e dice: allora, da dove viene questo hamburger che sto mangiando? E questo sta avvenendo dappertutto. Loro chiedono ai genitori: questo hamburger viene dalla foresta pluviale? Cioè bisogna distruggere gli alberi per produrre quelle mucche che poi producono la mia carne? Loro sanno che se si distruggono gli alberi spariscono tutte le specie che vivono nella foresta e loro sanno che se non ci sono più gli alberi non possono più assorbere CO2 che viene prodotta dalle industrie, che significa che CO2 va nell'atmosfera, che significa che a migliaia e migliaia di chilometri e gli agricoltori non possono più dare da mangiare ai figli perché hanno troppa siccità oppure troppa pioggia a causa dell'hamburger. Cioè i ragazzi hanno l'idea di cosa significa l'impronta ambientale. Tutto ciò che facciamo ha un impatto sugli altri esseri umani, sulle altre specie e sul pianeta in cui viviamo. Questa è la biosfera, praticamente abbiamo solo pochi chilometri dall'oceano alla stratosfera e in effetti noi sappiamo che noi apparteniamo tutti a un'unica biosfera, a un'unica famiglia biologica, pertanto sono un po' speranzosa. La mia ultima sfida per voi, la mia ultima sfida è questa. Io ho passato 25 anni in Italia, più di tanti altri paesi, io viaggio tantissimo, però sono stato qui più di altri paesi, mi piace questo paese. Onestamente, se io volessi rinascere italiano, perché non ho mai visto tanta creatività come in Italia, questo è vero, ecco perché vengo qui, vado in tutte le regioni e vediamo che c'è tanta creatività. Voi siete meglio nell'elettronica, nella moda, oppure nel cibo, l'architettura, voi siete praticamente i migliori del mondo e in effetti significa che questo è importante per il mondo. In effetti io sono abbastanza frustrato perché dopo 25 anni siamo qui e noi dovremmo avere l'Italia che è un leader come la Francia e la Germania, questo dovrebbe essere praticamente un leader e spero che ogni regione italiana che è qui oggi possa creare un piano economico per la terza rivoluzione industriale. Già ci sono i soldi, basta lavorare e mettere insieme un piano, rivolgervi all'Europa per fondi di coesione, per avere la possibilità di avere la collaborazione con istituzioni accademiche e con aziende eccetera, e già dall'anno prossimo tutti i 28 stati membri avranno delle regioni che inizieranno questo tipo di piano e questo è il prossimo viaggio e questo può iniziare da ogni regione in Italia già domani. Una volta che gli italiani possono capire questa narrativa, questa storia, nessuno può muoversi velocemente come voi. In effetti dovete semplicemente creare una narrativa, abbandonare la vecchia mentalità, andare verso il nuovo mondo in cui possiamo dare lavoro ai giovani, migliorare la produttività, ridurre l'impatto ecologico, avere un'economia della condivisione. Questo è molto importante per migliorare la vita. Allora andiamo a dimostrare al resto del mondo cosa è possibile fare in Italia già domani. Grazie.